Domenica 2 febbraio, e solennità della presentazione di Gesù al Tempio. La prima lettura è tratta dal libro del profeta Malachia. Così dice il Signore Dio: ecco, io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a me, e subito entrerà nel suo Tempio il Signore che voi cercate. E l'angelo dell'alleanza che voi sospirate, eccolo venire, dice il Signore degli eserciti. Chi sopporterà il giorno della sua venuta? Chi resisterà al suo apparire? Egli è come il fuoco del fonditore e come la lisciva dei lavandai. Siederà per fondere e purificare l'argento. Purificherà i figli di Levi, li affinerà come oro e argento, perché possano offrire al Signore un'offerta secondo giustizia. Il messaggero inviato dal Signore non annuncia una venuta nel futuro, ma una venuta nel presente che subito accade, perché il Messia atteso è già presente in quell'annuncio, in quanto la parola del messaggero, il profeta, è parola di Dio affidata a un uomo perché la comunichi, e nella sua comunicazione già si compie ciò che è detto. Colui che è atteso non si presenta come farebbe un potente della terra esercitando la sua forza, ma entra nella storia con umiltà, come un pellegrino che chiede di essere accolto, e proprio perché non si impone, sarà riconosciuto dagli umili. L'opera annunciata da Malachia, quella del fuoco purificatore del lavacro che toglie ogni macchia, è e continua ad essere un'opera che attraversa la storia come un fiume carsico. Essa sarà riconosciuta dai suoi frutti e da chi è pronto ad accoglierli. E questo ci conduce ora alla pagina del Vangelo, dove Gesù, neonato, è presentato al Tempio come ogni primogenito secondo la legge di Mosè. Immaginiamo dunque come accade. È una coppia che porta nel Tempio un bambino appena nato. Dov'è dunque l'evento spettacolare? Non c'è, perché la verità non è spettacolo, ma è un evento che può essere riconosciuto solo dagli umili, e questi sono Simeone e Anna. Ed ecco, siamo nella pagina del Vangelo secondo Luca, capitolo 2, nei versetti da 22 a 40. Ascoltiamo i primi due versetti. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ed ecco qui, si tratta di una purificazione rituale che è prevista 40 giorni dopo il parto. E a questo punto si apre uno scenario davvero nuovo, in cui non vi è nessun riferimento al rito in quanto tale. Infatti non compare nessun sacerdote e nessun levita ad accogliere la coppia con il bambino e la sua offerta. Ascoltiamo un altro versetto. Ecco, ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, Anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Ecco Simeone, quell'anziano che vive il suo ultimo tempo come attesa, un'attesa pura, senza pretese, pienamente rivolta all'ascolto interiore. Questa è la vera attesa che apre alla venuta, perché è un'attesa senza condizioni. Vede quella coppia con il neonato e subito è consapevole di ciò che vede, come abbiamo appena ascoltato. Eppure non c'è nessun segno visibile che lo convince. E come i pastori e i magi, la sua ricerca e la sua attesa si compiono davanti alla piccolezza di un neonato sconosciuto, perché non c'è in lui, non c'è in Simeone la pretesa di una manifestazione straordinaria. Simeone e Anna sono dunque come coloro che riconoscono la presenza del Salvatore nella povertà e nella piccolezza. Le parole di Simeone sono un canto di lode, ma soprattutto una profezia che è sempre attuale, come ascoltiamo, perché la salvezza che quel bambino rappresenta è chiamata luce. Luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Ecco le parole di Simeone. Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele. Vorrei soffermarmi proprio su queste parole e sulla loro attualità perenne. Luce per illuminare i popoli della terra è una parola che spesso ritorna nelle profezie messianiche e che ora si è compiuta. Quel neonato, Gesù il Messia, è una sorgente di luce che attraversa tutta la storia e non conosce confini di spazio e di tempo, perché viene per tutti i popoli, per manifestare ad ogni uomo, a qualunque tradizione appartenga, il valore della sua stessa vita agli occhi di Dio. Ma quella luce che illumina le genti ha un'origine, potremmo dire un grembo da cui proviene, ed è proprio il popolo di Israele. Come abbiamo ascoltato, gloria del tuo popolo Israele. Il termine gloria in ebraico non ha il senso che gli viene attribuito da noi in genere, come una manifestazione di potenza, ma spesso significa una presenza accolta e custodita. Il popolo di Israele è quella dimora, come lo fu l'arca dell'alleanza, in cui il mistero della salvezza è custodito come in un grembo e da cui è nato per compiere l'opera che gli è affidata. Simeone riconosce in quel neonato il Salvatore e il suo annuncio, come lo sarà poi quello di Giovanni Battista, non riguarda un futuro, ma un compimento che è già iniziato. E in esso è coinvolta la madre del bambino, il grembo secondo la carne, perché quel grembo di Israele si compie pienamente in Maria di Nazareth. Ed ecco i versetti in cui Simeone parla a Maria, una sconosciuta per lui. Simeone li benedisse, a Maria sua madre disse: ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele, come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. L'opera della salvezza comporta un discernimento dei cuori, perché colui che è venuto a salvare non salva se stesso, anzi apparirà e appare ancora come uno sconfitto. Anche a te una spada trafiggerà l'anima, dice Simeona Maria, perché la madre sarà coinvolta nel dolore di quella che appare come una sconfitta del figlio nella sua morte. L'icona della presentazione di Gesù nel Tempio è chiamata in greco l'incontro. Essa rappresenta l'incontro del Messia con chi lo attende, non solo Simeone e Anna che lo accolgono, ma tutti noi. L'incontro si compie nell'accoglienza reciproca, altrimenti non si realizza come tale se chi si offre non viene riconosciuto. Non consideriamo questo come qualcosa che riguarda il passato, ma poniamoci questa domanda. Siamo, come furono Simeone e Anna, capaci di riconoscerlo presente nella piccolezza e nella povertà in cui egli ha scelto di essere? Siamo consapevoli che la nostra attesa della sua venuta è già un incontro che si compie quando lo accogliamo nella nostra debolezza? L'incontro avviene non come una presa di possesso, ma come l'abbraccio, come appare nell'icona, quell'abbraccio di Simeone che accoglie quel Salvatore piccolo e debole, che si affida a lui. Al centro dell'icona vi è l'altare, forse un riferimento all'altare dei sacrifici, ma più probabile che sia l'immagine del Santo dei Santi, dove era custodita l'arca dell'alleanza, cioè il luogo in cui, secondo la fede ebraica, era la presenza di Dio nella parola, nei rotoli della parola. L'incontro è l'offerta che quel bambino farà di sé e nello stesso tempo il segno di una presenza che non potrà mai essere cancellata, ma che chiede di essere accolta nella piccolezza di quel bambino che ha assunto la fragilità umana per condurla con sé alla pienezza della vita che è in lui e che egli ci offre offrendo se stesso.